Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.
Tre anni che sono passati da quando Miles nel 55 si è esibito a Newport, la fama del festival è ulteriormente cresciuta e si è nutrita anche di due rinascite di cui il festival è stato la levatrice. Quella appunto di Davis, che nel 55 con un magistrale assolo su Round Midnight ha lasciato meravigliati gli spettatori ed è uscito definitivamente da un periodo di pesante appannamento della sua immagine, rilanciando in grande stile la sua carriera. Poi quella di Duke Ellington, che nel 1956, con una epica esibizione che ha mandato in visibilio il pubblico, ha visto improvvisamente rialzarsi le sue quotazioni, da anni gravemente in ribasso. Ellington at Newport, l'album pubblicato sull'onda della memorabile esibizione del grande band leader al festival nel luglio del 1956, è diventato intanto l'album più venduto e popolare del Duca. Quando nel 1958 torna a Newport, Ellington ha all'attivo una copertina di Time, arrivata proprio in forza dell'exploit del 1956 al festival. E nel 1958, oltre ad esibirsi con la sua orchestra, Ellington ha il privilegio di una intera giornata in suo onore, la giornata inaugurale della manifestazione, la vigilia del 4 luglio, anniversario dell'indipendenza e festa nazionale. È la quinta edizione del festival e c'è una vera esplosione nella documentazione delle esibizioni dal vivo, che poi si tradurrà in numerosi album. Il primo giorno dell'edizione 1958 a Newport c'è una particolare confusione. Il crescente successo del festival nelle prime quattro edizioni ha fatto sì che alla quinta ci sia un caotico dilagare di registrazioni discografiche, programmi radio, riprese televisive, senza contare il film che quell'anno viene girato, Jazz on a Summer's Day. Ciascuno con le proprie esigenze, con conseguenze disastrose sui tempi delle esibizioni previste. Ellington, che è il festeggiato di quella prima giornata, finisce con la sua orchestra per suonare tardissimo e per concludere la sua esibizione verso 1:30 del mattino. Tra le formazioni chiamate a omaggiare Ellington ci sono Rex Stewart con gli Ellington Alumni All Stars, il trio di Marian McPartland a cui si unisce Jerry Mulligan, il popolare quartetto di Dave Brubeck e Miles Davis, che torna a Newport questa volta con un proprio gruppo, il sestetto che ha costituito alla fine del 57 e che ha da poco rimaneggiato con due nuovi componenti al pianoforte e alla batteria, Bill Evans e Jimmy Cobb. L'esibizione di Davis viene introdotta con la sua voce e la sua dizione eleganti da Willis Conover, il conduttore del programma di jazz di Voice of America. All'epoca è molto più conosciuto nell'Est Europa, dove le sue trasmissioni sono ascoltate avidamente, che negli Stati Uniti, dove Voice of America trasmette solo in onde corte. Le reazioni del pubblico all'annuncio dei nomi dei musicisti ci danno un'idea della popolarità degli accompagnatori di Davis in quel momento. L'applauso è molto modesto per Bill Evans. Il pubblico è forse un po' deluso vedendo che al piano non c'è Red Garland ma Evans, che fino a questo punto ha inciso un solo album personale. L'applauso è più sostenuto per John Coltrane, ma il pubblico comunque accoglie con molto più calore Cannonball Adderley. Il sestetto di Davis apre il set con Aliucha di Charlie Parker.
In the Ellington conception, it isn't the instrument that's being played that makes the difference, but the man who plays it. The leader of our next group has found himself in the same situation which Mr. Ellington has known, that of establishing a very distinctive, original, personal sound, and then hearing it coming back from all his admirers and being forced to extend his own creative boundaries once again to find something that is, again, distinctively his own. I'd like to introduce the members of the group, one at a time. At the drums, Jimmy Cobb. Jimmy? On bass, Paul Chambers. At the piano, Bill Evans. Tenor saxophone, John Coltrane. Alto, Julian Cannonball Adderley.
Don't move them, boys. Don't touch them.
And the leader, trumpet, Miles Davis. We'll be right back.
A differenza degli altri musicisti convocati nel 58 per la giornata in omaggio a Ellington, nel suo set Davis, che pure ammira così tanto Duke, non pesca niente dal suo repertorio e suona né più né meno che la musica del proprio gruppo. Con un tratto tipico del suo stile e della sua personalità, da grande e altero principe, Miles non ritiene di doversi inchinare davanti al duca e, forse non ha torto, pensa che il modo migliore di rendergli omaggio sia quello di mostrare di aver imparato la sua grande lezione, essere se stessi. Il concerto di Davis a Newport nel 58 viene registrato ed è la prima registrazione dal vivo ufficiale di un gruppo stabile di Davis. Il grande successo di Ellington at Newport ha dato la stura a tutta una serie di At Newport. Dalla edizione successiva, quella del 57, è stato ricavato un Dizzy Gillespie At Newport e anche Miles avrà il suo At Newport. Tuttavia, a differenza degli At Newport di Ellington e di Gillespie, usciti ciascuno nello stesso anno dell'esibizione che documentano, l'At Newport di Davis non viene pubblicato a tamburo battente, ma ben sei anni dopo, nel 64, e sarà un At Newport in condominio con Thelonious Monk. Alcuni dei brani proposti da Davis nel 58 saranno infatti accoppiati a due lunghi brani interpretati da Monk al Festival del 63. E pubblicati in un unico LP intitolato Miles and Monk at Newport. Solo più tardi il set di Davis sarà reso disponibile nella sua interezza col titolo Miles Davis at Newport 1958. Ecco il sestetto di Davis in Bye Bye Blackbird, un brano risalente agli anni 20 che era diventato uno standard del jazz. Thank you. Come avevamo accennato alla fine della scorsa puntata, quando Miles rivede Frances Taylor, la danzatrice afroamericana che poi nel 59 diventa sua moglie, la Taylor sta lavorando in una produzione off-Broadway di Porgy and Bess. Miles assiste allo spettacolo e gli viene l'idea di un lavoro sulla famosa opera di Gershwin. Miles in realtà in quella fase non è l'unico nell'ambito del jazz ad avere l'idea di adattare le musiche di Porgy and Bess. Il nuovo allestimento teatrale di Porgy and Bess a cui Davis assiste rilancia infatti l'interesse per l'opera di Gershwin che risale agli anni 30 e le rivisitazioni in campo jazzistico delle musiche di Porgy and Bess sono stimolate anche dalla prospettiva della realizzazione di una versione cinematografica dell'opera. Il film, diretto da Otto Preminger, con Sidney Poitier e Dorothy Dandridge nei due ruoli principali, uscirà nel 59. Miles parla della sua idea a Gil Evans. La Columbia, confortata dal successo di Miles Ahead uscito nel 57, è disponibile. Evans arrangia le musiche e dirige l'orchestra, una ampia compagine con trombe, tromboni, sassofoni, corni francesi, flauti, tuba, basso e batteria. L'opera di Gershwin viene tradotta in arrangiamenti che non prevedono parti vocali. Il cantante, la voce, è Miles con la sua tromba e il suo flicorno, strumenti con cui in Porgy and Bess Davis tende in alcuni momenti proprio a evocare la voce umana. Le registrazioni vengono effettuate nel luglio e nell'agosto del 58. L'album uscirà nel 59. Ascoltiamo Bess, You Is My Woman Now. come avevamo visto nel 49-50, Gil Evans ha collaborato alle incisioni del nonetto di Miles Davis, passate poi alla storia come Birth of the Cool. Evans è stato cruciale per l'ispirazione generale del progetto e per la fisionomia della compagine e ha contribuito direttamente ad alcuni brani. Adesso con Porgy and Bess siamo, dopo Miles Ahead del 57, al secondo album organico nato dalla collaborazione di Davis con Gil Evans. Molti hanno ritenuto e molti ritengono che sia anche il migliore tra gli album realizzati da Davis con Gil Evans. Ascoltiamo Summertime e il brano subito seguente, Bess, Oh, Where Is My Bess? Thank you. In ogni caso, a partire dall'uscita nel 59 del Porgy and Bess di Miles Davis e Gil Evans, per le generazioni di ascoltatori e di musicisti successive, Porgy and Bess sarà fondamentalmente il distillato musicale del lavoro di Gershwin operato da Davis e da Evans, piuttosto che le musiche e il libretto originali di Gershwin. In qualche modo è proprio con Miles Davis e Gil Evans che l'opera di Gershwin arriva, circa un quarto di secolo dopo il suo debutto, alla consacrazione. Nel creare Porgy and Bess, Gershwin si è ispirato al mondo musicale afroamericano e Davis e Gil Evans fanno emergere in maniera emozionante questo mondo e rivelano, portano alla luce quanto profondo fosse il rapporto di Gershwin con quell'universo musicale. Ascoltiamo uno dei brani più straordinari di Porgy and Bess, Prayer. Thank you. Con Porgy and Bess, Miles continua quella sorta di felice politica del doppio binario che ha inaugurato con Miles Ahead, diversificando la sua proposta artistica e la sua immagine. Da un lato gruppi di forte tempra jazzistica, il quintetto e adesso il sestetto, con il lirismo di Miles, ma attraversati anche da una vena inquieta. Dall'altro delle operazioni che con il loro respiro orchestrale e le loro gratificazioni melodiche possono conquistare anche un pubblico diverso da quello interessato al jazz più aggiornato. Ma operazioni che, come in Porgy and Bess, sono condotte in maniera certo non superficiale, al contrario ad un livello altissimo. Il Miles di Porgy and Bess è un superbo musicista di jazz e gli arrangiamenti di Gil Evans lo sollecitano ad essere tale. Come Summertime, anche It Ain't Necessarily So contiene un magnifico assolo di Miles.
Thank you.
lavoro con Gil Evans per Porgy and Bess, fra l'altro, non rappresenta per Miles una pausa rispetto alla sua esigenza di emancipazione dal tradizionale ancoraggio agli accordi, quella emancipazione che Miles sta sperimentando con l'approccio modale che ha avviato con Milestones. Alcuni aspetti degli arrangiamenti creati da Evans, anzi, gli offrono in questo senso degli ulteriori spunti di riflessione. Per I Love You Porgy, per esempio, Gil Evans gli dà uno spartito dove c'è solo una scala senza accordi. Nell'estate del 68 Miles guida un sestetto formidabile e ha la soddisfazione di realizzare uno splendido lavoro orchestrale come Porgy and Bess. La Columbia intanto sta lavorando sulla promozione di Davis con criteri nuovi, piuttosto irrituali per un musicista di jazz. La casa discografica sta costruendo un'immagine di Miles come artista tenebroso, enigmatico, di una genialità artistica e di una personalità che si collocano su un piano superiore. Anche le copertine vengono studiate per creare intorno a Miles un'aura speciale. Intanto Miles guadagna la grande e la vita, con accanto il suo amore Frances Taylor, gli sorride. Ma proprio mentre è all'apice del successo, con il sestetto iniziano i problemi. Era già avvenuto col quintetto. Il gruppo musicalmente, come risposta del pubblico, andava a gonfie vele, ma sul più bello c'erano stati degli stop. Questa volta l'eroina non c'entra. Il problema è che non tutti i componenti del gruppo sono contenti quanto Miles. Non che non si rendano conto che il sestetto fa grandissima musica, ma è la musica di Miles, è il sestetto che corrisponde alle idee e alle ambizioni di Miles, non alle loro. La fama di Miles cresce e di riflesso aumenta anche la popolarità di Cannonball Adderley e di Coltrane. Tutti e due cominciano a scalpitare, vorrebbero mettersi in proprio. Cannonball pensa ad un gruppo col fratello Nat. Quando è entrato nel gruppo, Adderley si è impegnato a rimanere per un anno che scade nell'autunno del 58 e Miles e il suo agente devono convincerlo a restare un altro po'. Anche per trattenere Coltrane per ancora un po' di tempo, oltre che per aiutarlo a strutturarsi per una carriera in proprio, Davis gli fa prendere come manager il vecchio amico e agente di Miles, Harold Lovett. Coltrane incide per la Prestige, per cui in passato ha lavorato anche Miles, etichetta indipendente e rispettosa dei musicisti, ma non in grado di dare loro grosse soddisfazioni economiche. Lovett invece riesce a far avere a Coltrane un contratto con la più facoltosa Atlantic. Inoltre Miles chiede al suo agente di vendere il gruppo personale di Coltrane nelle date che non confliggono con gli impegni del sassofonista col sestetto di Davis. Poi c'è Bill Evans. Anche Evans vuole lasciare il gruppo. Uno dei motivi è lo stesso di Adderley e Coltrane. Vuole costituire un proprio trio. Poi lo stancano le troppe trasferte con il sestetto. Ma c'è di mezzo anche un'altra questione. Evans è l'unico bianco del gruppo e si sente addosso il risentimento dei musicisti neri e del pubblico nero che pensano che Miles dovrebbe avere un pianista nero. A Miles interessa solo di avere il pianista che per lui è ideale e ammira molto Evans. Ma ad Evans, che è un uomo molto sensibile, questo non basta e vuole lasciare una posizione che per lui è scomoda. Miles ha ormai chiaro che il gruppo è vicino al capolinea. Sa che il fatto che crescendo i musicisti vogliano autonomizzarsi e diventare leader è fatale, è stato così anche per lui con Charlie Parker. Ma sa anche che quel sestetto è speciale, ha una marcia in più e non sarà facile sostituirlo con un altro gruppo. Nel settembre del 58 il sestetto si esibisce ad un party in uno dei più famosi e lussuosi alberghi di New York, il Plaza. Assieme al gruppo di Davis partecipano l'orchestra di Duke Ellington, Jimmy Rushing e Billie Holiday. La festa concerto è stata voluta dalla Columbia, che vuole celebrare i brillanti risultati del suo settore jazz. Il sestetto, che per concludere questa puntata sentiremo da quella serata al Plaza in Oleo di Sonny Rollins, è agli sgoccioli. In novembre Bill Evans se ne va. Ma nel marzo del 59 Miles, come vedremo, riuscirà a richiamarlo per una seduta di incisione che si rivelerà epocale. Thank you.
Thank you.